Con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao, ciao Francesco.
Ciao Carmen, ciao Mario, e un grande saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Grazie, grazie. E iniziamo con questa prima puntata, la miniserie dal titolo L'uomo tra immortalità e resurrezione.
Beh, ci troviamo in un periodo festivo particolare in cui certamente in tanti pensano ancora più del solito ai propri cari che sono venuti a mancare, insomma alle festività di inizio novembre, che ormai sono delle festività in qualche modo sociali, che provengono dalla tradizione, ci inducono sicuramente a questo. E poi se la morte dei propri cari è sopraggiunta magari per cause innaturali o inaspettate, al dolore della perdita, al dolore del lutto, si aggiunge anche qualcos'altro, qualcosa che spesso può essere anche insormontabile nei sentimenti di ciascuno. Beh, iniziamo allora. Francesco, come possiamo introdurre il tema vita-morte?
Ma potrebbe essere carino questa realtà del dottor Alexander Bogomolets. È uno scienziato russo. Lui aveva affermato di aver trovato il siero della longevità. Infatti aveva predetto che sarebbe morto a 150 anni. Preparò un siero che ritardava l'invecchiamento dei tessuti del corpo, e sfortunatamente però questo dottore morì a 64 anni. 86 anni prima del tempo che lui aveva previsto.
Certo.
Diciamo che nessuno fino ad ora ha ancora scoperto quella che viene chiamata la fontana della giovinezza. La morte resta la cosa più inevitabile di questo mondo. La tomba è stata sempre la fine sia del piccolo che del grande, sia del ricco che del povero. Quindi le domande centrali intorno all'esistenza umana possono essere facilmente ricondotte a un numero davvero esiguo. Una di queste, che occupa un posto primario nell'assillante interrogarsi dell'uomo, è certamente la questione del futuro.
E allora, Francesco, a questo proposito, come si può affrontare la questione del futuro di ogni singolo essere umano?
Io citerei qui un'affermazione di uno studioso che parlava appunto dell'escatologia, Gresheik, dice: proprio nel porsi questa domanda l'uomo si manifesta come un essere storico, come qualcuno che non è già conchiuso in sé, ma che si vede posto su di una via percorrendo la quale può trovare o perdere se stesso. Quindi affrontare il problema del futuro è quello della morte significa in definitiva affrontare e tematizzare la realtà della vita, il problema della vita. È qui che la teologia del passato, nello sviluppare questo tema, un tema classico relativo appunto agli eventi che attendono l'uomo al termine della vita terrena: morte, giudizio, ricompensa, attraverso quelle che sono state considerate sempre nella tradizione le categorie dell'inferno, del paradiso, del purgatorio, si dimostra apertamente colpevole nel suo tentativo di non accostarsi alla scrittura per ricavare quelle informazioni che invece Dio ha voluto dare a tutti noi che siamo figli suoi.
Certo, ma in qualche modo la Bibbia, Francesco, non parla di questi temi in maniera, diciamo così, organizzata e strutturale.
Certo, è vero, non possiamo illuderci di trovare nella scrittura un trattato dettagliato e organico relativo alla vita dopo la morte, ma troviamo tantissimi elementi relativi a questo argomento. Ma come purtroppo sappiamo, si è cercato di ricostruire per lo più arbitrariamente una pittoresca geografia ultraterrena caratterizzata dai luoghi che sono spaziamente intesi come, in latino questa espressione, receptacula animarum, che corrisponde dal punto di vista figurativo ai concetti della dannazione e della salvezza. Come dicevamo prima, no? Le categorie dell'inferno e del purgatorio. si conoscono così nel passato delle dispute a livello di controversie sulla natura del fuoco eterno, sugli squilli della tromba, sui segni apocalittici premonitori del giorno del giudizio.
Sì.
E allora, Francesco, quanto contano a tuo parere le aspettative, le conclusioni personali, quanto conta insomma la tradizione nell'interpretare in maniera distorta ciò che la Bibbia dice in merito allo stato dei morti?
Nella teologia dogmatica, il trattato relativo alle cose future, all'escatologia, viene spesse volte relegata a una semplice appendice, tant'è vero che lo studioso tedesco Troeltsch poteva affermare che l'ufficio escatologico per lo più è chiuso, anche se negli anni 60 un altro grande studioso, von Balthasar, faceva notare come ai nostri giorni questo ufficio faceva diverse ore di straordinario. Quindi, per cui, cioè, nel passato si studiava forse di più, queste volte le cose sono ritornate di nuovo all'attenzione degli studiosi. Quindi ci si accorge che l'escatologia, le cose che riguardano il futuro, è lo studio delle cose ultime, è lo strumento per eccellenza nel pensiero teologico. E come affermava il famoso teologo della speranza Jürgen Moltmann, una chiave essenziale per liberare la verità cristiana. Quindi le piste di un rinnovamento devono essere intraprese a partire appunto da una corretta ermeneutica, da una corretta comprensione del dato biblico, che purtroppo molto spesso viene elaborato dai biblisti in modo corretto, ma quando poi si cerca di sistematizzare la dottrina si sente troppo il peso della tradizione, di quei preconcetti interpretativi che si sovrappongono al quadro già di per sé chiaro offerto dalla Bibbia.
Certo. Bene, allora riprenderemo questo tema fra poco, entreremo ancora più nel vivo e cominceremo a parlare della natura dell'uomo.
E ancora qui con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia.
Sì, e in questa prima puntata della miniserie dal titolo L'uomo tra immortalità e resurrezione abbiamo poc'anzi iniziato ad introdurre il tema generale. Passiamo alla natura dell'uomo. Chi è l'uomo, Francesco?
È una bellissima domanda. Chi è l'uomo? Ecco, nella Bibbia l'uomo viene quasi sempre considerato in relazione con Dio. Siamo di fronte a un dato importante che deve essere tenuto in considerazione per non falsare la visione biblica dell'uomo. L'aspetto che colpisce maggiormente nel dato biblico è che mentre non si presta mai attenzione all'uomo in se stesso, si tiene nella dovuta considerazione l'uomo nel suo rapporto con Dio. Dovremmo offrire a tutti noi dei cenni relativi ai termini biblici impiegati, che forse sembreranno un po' aridi, ma sono necessari se vogliamo mettere a fuoco per bene la realtà relativa all'uomo. Non si tratta di un optional, ma di una via obbligata.
Certo.
Purtroppo ci sono stati molti malintesi che derivano dal fatto che ci troviamo di fronte ad autori del Nuovo Testamento che usano termini utilizzati anche dai filosofi greci, ma che hanno un significato del tutto diverso, altrimenti comprendiamo il Nuovo Testamento alla rovescia.
E quindi iniziamo ad analizzare, Francesco, questi termini. Partiamo dal corpo.
Bene, il termine corpo, diciamo in ebraico basar, tradotto poi in greco con soma, sarx, bisogna dire subito che non sono questi gli unici termini che indicano il corpo, ne abbiamo anche altri due, gevia, usato ben 13 volte, geshem 5 volte, col significato di corpo vivente, di persona nel Nuovo Testamento, si contrappone all'uso che viene fatto nel mondo greco, che invece aveva sviluppato una filosofia di tipo dualista, per cui il corpo non corrisponde ad una forma contrapposta ad una sostanza. La Bibbia non presenta il dualismo anima-corpo, secondo il quale il corpo sarebbe un involucro transitorio, mentre la sostanza reale immortale sarebbe l'anima spirituale. Il corpo sarebbe cattivo e l'anima sarebbe buona, per cui ne scaturirebbe che la salvezza riguarda l'anima e non il corpo. Questa concezione ci porta all'esaltazione della verginità sul matrimonio, alla svalutazione della sessualità perché è legata al corpo e ad altre cose di questo tipo.
Certo, ma e quindi cosa indicano le parole riferite al corpo?
Col corpo si designa tutto l'essere visto sotto un certo punto di vista, sede delle aspirazioni carnali. Il corpo si rallegra, teme, prova piacere, si consuma dal desiderio di Dio. E Paolo in Romani 12:1 dice: presentate i vostri corpi come sacrificio santo e vivente al Signore, presentate voi stessi. L'uomo non ha un corpo, l'uomo è un corpo.
È un corpo, sì.
Quindi col termine soma si designa una persona vivente che è un organismo complesso e funzionale, un corpo visibile e tangibile, per cui l'espressione reale e completa di tutta la personalità umana. E quindi col termine sarx si indica generalmente la realtà dell'uomo in contrapposizione a Dio, l'uomo debole, fragile e impotente, in contrapposizione alla potenza di Dio.
E dal corpo passa l'anima, Francesco.
Bene, nefesh, in ebraico tradotta appunto in greco con psyche, significato originario gola, anche nei salmi, si passa quindi dal senso del respiro, prendere fiato, e si va quindi al significato di essere vivente. Nel Deuteronomio, guardati dal mangiare il sangue, perché il sangue è l'anima, è la vita, viene detto, no? L'uomo fu fatto nefesh haya, anima vivente, l'uomo divenne un essere animato, dice Genesi nel primo capitolo. E quindi l'anima designa l'essere vivente con le sue passioni, le sue emozioni, e spesso si traduce anche col pronome personale, io, tu, egli, e al plurale il termine indica persone. Queste volte si dice anche nel linguaggio comune, è un comune di 3.000 anime, che vuol dire di 3.000 persone,
sì, certo.
Anche nel linguaggio comune. E quindi se nefesh si trova appunto accanto al termine morto, sta ad indicare una persona morta. Quindi il concetto fondamentale nel Nuovo Testamento non fa altro che confermare tutto quello che abbiamo già detto in rapporto all'Antico Testamento, al Primo Testamento ebraico, che indica l'uomo come un'unità, un tutt'uno, un totale, una persona, e quindi si tratta dell'uomo nelle sue manifestazioni di essere vivente.
Sì.
Abbiamo poi ruach, pneuma, che significa soffio, che per l'ebreo una persona è vivente perché respira. Il Dio soffiò il ruach e l'uomo divenne un'anima vivente, una persona animata. E quindi questo indica anche il principio vitale, il coraggio, la volontà, e più spesso viene anche tradotto con spirito. E quindi indica la vita non personalizzata, comune a tutti gli esseri viventi. Quindi anche pneuma indica la persona e prende il posto del pronome personale, come abbiamo già detto per soma e psyche. Quindi se l'anima, l'essere animato, sta ad indicare la vita personalizzata, ruach, spirito, indica la vita impersonale, il principio della vita impersonale, tant'è vero che viene attribuito anche agli animali. Nel capitolo 16 del libro dei Numeri, Dio degli spiriti di ogni carne, è Dio colui che ha in mano gli interruttori di tutti gli esseri viventi, diremo noi oggi.
Certo. Beh, allora, in sintesi, Francesco, qual è il senso di ruach e di nefesh?
Bene, ruach designa la creatura vivente nel suo rapporto col creatore, indicandone la sua forza dovuta alla dipendenza da Dio. Nefesh designa invece la creatura vivente nel suo rapporto con la creazione. Nefesh è l'appropriazione, la personificazione della vita, di cui Ruach è il principio universale. Basar designa invece la creatura nella sua debolezza carnale, il suo isolamento da Dio. I teologi contemporanei ammettono che la concezione biblica dell'uomo è stata falsata fin dal primo cristianesimo da un influsso di ispirazione platonica. Gli autori del Nuovo Testamento, pur scrivendo in greco, usando gli stessi termini che usava il filosofo Platone, si riferivano ai contenuti della teologia ebraica. E quindi non si possono spiegare i controsensi e le confusioni. Non è più possibile oggi ignorare la differenza che esiste tra l'universo del pensiero ebraico e quello greco. L'antropologia, quindi lo studio dell'uomo, della natura dell'uomo, è stata il più delle volte spiegata alla luce di concetti dualisti. Non esiste più un teologo serio che commetta ancora un così grave errore di interpretazione.
E quindi, Francesco, in merito al corpo, quali conclusioni possiamo trarre?
Ecco, riguardo al corpo possiamo certamente dire che in ambito greco era considerato una prigione per l'anima. Infatti la corporeità sarebbe derivata da una caduta dell'anima preesistente in una materia cattiva, cioè il corpo.
E invece per la Bibbia, Francesco, come stanno le cose?
Diciamo che per la Bibbia il corpo invece è una condizione indispensabile per la manifestazione della persona umana in tutte le sue forme. Il corpo è la caratteristica del genere umano e serve ad identificare un uomo per distinguerlo da un altro. È il marchio della sua persona, per cui bisognerebbe dire che l'uomo non ha un corpo, ma bensì è un corpo. Il corpo non è mai da disprezzare, la Bibbia lo valorizza.
E questo è molto importante. Allora, per oggi concludiamo la prima puntata di L'uomo tra immortalità e resurrezione. La prossima volta entreremo ancora più in profondità nell'ambito di questo tema.
E ringraziamo Francesco Mosca, pastore, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille, Francesco.
Grazie.
Ciao Carmen, ciao Mario, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie, alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Ciao.